In questa stagione non possiamo non parlare di sci, visto che sono terminate nella nostra notte, nella giornata di ieri, le gare di Coppa del Mondo.
A Sun Valley col sole si è conclusa la stagione di sci alpino, sì, effettivamente, e l'hai detto, la Svizzera maschile in particolare ha dominato. Sembrava di vederci triplo ogni volta che si guardava, adesso io esagero ogni volta, però molto spesso sul podio c'era solo un dominio rosso crociato, veramente bello.
Sì, bellissimo. Anche una persona che non segue per forza tutte le gare di sci, se ha visto con un occhio un giornale o ha visto la televisione, ha sentito la radio, praticamente su tutto l'arco della stagione ha visto un dominio, soprattutto dicevi tu, al maschile della nazionale svizzera nella Coppa del Mondo. Stessa storia, se non addirittura meglio, ai mondiali di Salbach che ci sono stati un mesetto abbondante fa.
È successo questo, infatti un nome su tutti, Marco Odermatt, che ha anche
Sì.
vinto poi la generale, si è portato a casa anche tre coppe di specialità, anche il momento di quelle coppe di cristallo, tra l'altro ci ha giocato con una anche caduta, si è rotta, con quella principale si è poi rotta, però anche altri nomi, Meillard, Von Almen, Roggentin,
Sì,
Tumler,
Tumler non è
è
inglese.
uno dei nostri.
Comunque sì.
E possiamo dire che è passato anche un po' in sordina quello che è successo nel mondo femminile invece. Lara Gut Behrami è entrata nella storia con le sue 100 vittorie. Non è la prima donna ad averlo fatto, ma è la
100
prima.
podi,
100
100
podi,
podi,
sì,
100
100
podi.
podi, ma è la prima in assoluto ad aver vinto almeno 10 gare in tre diverse discipline. E questo è passato un po' nell'ombra perché per davvero gli uomini stanno facendo una cosa
Sì,
impressionante.
certo, se metti 5 atleti, nel caso degli uomini nei primi 10, sicuramente tanta attenzione lì, ma non dimentichiamoci che comunque 3 atlete donne svizzere sono arrivate nelle prime 10, vuol dire che a livello di Svizzera possiamo essere molto molto orgogliosi. Il fatto che abbiamo così tanto dominato nel mondo degli uomini ci fa dire: ma siamo sempre stati così forti nello sci? Sì, almeno uno svizzero, adesso, recentemente Didier Küch, Beat Feuz, almeno uno forte forte,
Punta
una
di
forte forte ce l'abbiamo
diamante,
sempre avuta.
sì, punta di diamante, però sotto non così tanti che seguono a ruota e sono sul podio insieme a, in questo caso abbiamo parlato di Odermatt, ma a volte era Meillard che era davanti, non è sempre stato così, però abbiamo avuto anche un periodo in cui anche la Svizzera ci ricorda un po' questa fase qui, era fine degli anni 80, in particolare i mondiali di Crans-Montana, lì abbiamo avuto anche lì una bella tripletta e anche lì ce n'erano tre forti, su tutti abbiamo Pirmin Zurbriggen.
Sì, anche lì è andata un po' come con Odermatt, perché Zurbriggen, che era il favoritissimo e un po' il capostipite di quella generazione della fine degli anni Ottanta, non aveva vinto i mondiali, era arrivato un altro svizzero davanti, abbiamo avuto 5 svizzere nei primi 6 posti. Per dire che di generazioni di fenomeni ne abbiamo già avute, ne è arrivata un'altra. Le generazioni di fenomeni in tanti sport, in questo caso nello sci, vanno e vengono. Ci viene da dire, quando ci sono, tanto vale godersele. Gli stadio con generazione di fenomeni, tra l'altro un'espressione che è nata nel mondo sportivo italiano per la pallavolo, perché gli stadio fanno questa canzone nel 1991 e nel 1994, per la prima volta un giornalista sportivo italiano usa questa espressione, cioè generazione di fenomeni, riferendosi alla squadra di pallavolo italiana, quella della fine degli anni 80, primi anni 90. Quella che è stata definita la squadra più forte di tutti i tempi dalla Federazione Internazionale di Pallavolo, quella che aveva a livello europeo un po' rotto il dominio delle squadre dell'Est Europa, del blocco sovietico, vincendo diversi mondiali, diversi europei, mancando solo la medaglia d'oro olimpica.
E noi qui stiamo parlando invece di sci alpino in questo momento e penso che possiamo, io lo dico e poi lo chiederemo al nostro ospite, dirci che questa magari è davvero la squadra più forte di tutti i tempi nello sci alpino maschile, l'abbiamo visto, anche chi veramente non segue per forza questo sport l'ha visto queste triplette, questi così tanti atleti forti che vincono medaglie, non sappiamo se c'è mai stata una fase di generazioni di fenomeni così in passato. Noi siamo qua per parlarne, per riavvolgere un po' il nastro di quello che è stato quello che si chiama il circo bianco nel mondo dello sport.
Simon Lamberti, a chi abbiamo il telefono, buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno.
Simon Lamberti è colui che vediamo spesso, perché è co-commentatore della RSI, lo vediamo spesso accanto a Ella De Ossola, vicino a Odermatt, a tutti quelli che passano, diciamo, dal parterre delle interviste, ma lui è stato anche allenatore per diversi anni, per 7 anni è stato responsabile della squadra di Swiss Ski. C significa le promesse che non hanno disatteso le aspettative, anzi sono anche andate un po' forse oltre le aspettative, Simon Lamberti, queste promesse che qualche anno fa tu ti sei trovato ad allenare?
Ma è sempre difficile parlare di aspettative, in ogni caso l'obiettivo era proprio quello che vediamo adesso nei risultati, si cerca di fare il massimo e il tutto per poter arrivare qui, ci sono arrivati, quindi direi ottimo lavoro e voilà, le premesse erano buone e alla fine anche l'esecuzione lo è stata.
Se io guardo gli articoli di giornale, come si parla in questo momento di Swiss Ski, dello sci svizzero, si dice Unstoppable Swiss Athletes, eine Saison für Ewigkeit, una stagione per l'eternità, o c'è chi dice è imbarazzante, lasciate qualcosa anche a noi. Ecco, come sta cambiando lo sguardo? Sta cambiando, era già così lo sguardo nei confronti dei nostri atleti?
Ma direi che c'è stato un po' un vuoto generazionale, adesso diciamo quelli che si ricordano ancora appunto i mondiali di Crans-Montana o diciamo gli anni 80-90 chiaramente hanno ancora una memoria viva di quello che era lo sci in Svizzera e quindi è stato sì un piccolo momento di vuoto, ma poi adesso ritrovano le emozioni che vivevano negli anni 80-90. Le persone che invece sono nate e hanno visto praticamente solo l'inizio anni 2000 chiaramente scoprono adesso veramente questo entusiasmo e questa quasi bulimia di voglia, di veramente emozioni eccetera del mondo dello sci svizzero.
Imbarazzante quasi, vi dicono qualcosa quando siete appunto a bordo pista? Cosa vi dicono anche i colleghi, le persone che vedono che voi avete la fortuna di raccontare da così vicino quello che succede e questi atleti che brillano per davvero?
Ma direi che un'immagine abbastanza chiara è più che altro quello che succede al di fuori delle piste, perché ormai un pista è uno sport che si segue sia in quel mood e quindi tutti ne parlano ancora di più, ma se ne parlava già prima, è più che altro quello che succede al di fuori. Adesso mi ricordo una discussione tra Aramis Dozio e Giacomo Mocetti dove si diceva ma lo sci, non si parla di sci al bar la mattina bevendo il caffè, si parla di calcio, di hockey, insomma di altri sport. E invece con questa veramente onda rossocrociata di questo inverno, soprattutto nel settore maschile, la gente comincia a parlare anche la mattina al bar e bevendo il caffè di sci, e questo è già molto, dà un'impressione molto importante di quello che sta diventando, sta ritornando ad essere lo sci.
Si parla di onda, ma c'è un motivo per cui è arrivata questa onda? Perché si vince tutto, si vince così tanto? Cioè, cosa ci sta dietro?
È stato un investimento a lungo termine, materiale in termini finanziari, in termini di persone messe a disposizione degli atleti e soprattutto una visione costruendo da dietro, perché appunto quando parlavate in entrata della trasmissione di Didier Küch, si pensava e si vedeva solo Didier Küch, ma poi dietro c'è stato un grosso buco generazionale tra Jank, che forse è stato l'ultimo ad aver vincere, fino a Marco Odermatt, quasi c'è stato un grossissimo buco generazionale. E
di quanti anni
Swiss Ski,
più o meno?
Quanti anni, cos'è che sono stati? Direi che da Jank 89, dall'anno di nascita, io parlo di anni di nascita perché chiaramente dopo si dice quante sono, dagli anni nascita 88-89 fino a 95-96 c'è stato un grosso buco generazionale, quindi parliamo quasi di 10 anni veramente di vuoto. Infatti eravamo contenti se c'era qualcuno nei 10 all'inizio anni 2000
e adesso ne abbiamo 5.
Esatto, quindi già l'idea di come ha funzionato questo progetto a lungo termine, che è stato lanciato anche dall'ex CEO di Swiss Ski Markus Wolf, che ha deciso come prima cosa di cambiare i contratti con gli allenatori. Perché? Perché all'inizio gli allenatori avevano contratti annuali e quindi dovevano in poche parole pensare a se stessi per vendersi poi a fine stagione, quindi cominciavano a guardare solo i propri atleti e non tutta la squadra. Markus Wolf ha deciso di licenziare tutti e reingaggiare tutti con contratti indeterminati, quindi già l'idea di base era più pensare a lungo termine, al processo, ai progetti e non semplicemente a vendersi poi a fine stagione nel miglior modo possibile, parlo dell'allenatore. E questo automaticamente già ha dato un'onda positiva e orientata a lungo termine. E poi ha anche cambiato un allenatore che era un allenatore di successo austriaco, Sepp Brunner, capo dei discesisti, che appunto essendo in questa ruota del cortotermismo pensava un po' ai suoi atleti, in questo caso a Beat Feuz, quindi si focalizzava quasi unicamente a Beat Feuz e non ai giovani. Ha ingaggiato Reto Nidegger, uno svizzero che era in Norvegia con Svindale eccetera, quindi grandissimi successi, che ha pensato veramente a lungo termine, prendendo giovani come Von Almen, come Monnet, come anche all'epoca Rogentin a livello di sci eccetera, già in squadra più spesso, sempre negli allenamenti, nei camp eccetera, e adesso vediamo i risultati.
Allora, abbiamo parlato dell'enorme successo della squadra maschile svizzera di sci in questa stagione, abbiamo accennato al fatto che comunque anche la stagione femminile non è stata male, anzi la Radgut Behrami alla fine della stagione ha chiuso alla grande, ha chiuso in ripresa, ha chiuso superando quota 100 podi, anzi raggiungendo quota 100 podi e poi abbiamo diventando anche la prima donna ad avere almeno 10 vittorie in 3 discipline diverse.
Poi nella classifica generale, che è poi quella che conta a fine stagione, abbiamo comunque, sono in tre le svizzere, abbiamo Camille Rast e Wendy Holdener, quindi diciamo ci siamo anche dal punto di vista femminile, un po' nell'ombra rispetto agli uomini, ma la Radgut Behrami ha fatto una cosa stratosferica, Simon Lamberti.
Bah sì, chiaramente Lara è riuscita ad arrivare anche lei a 100 podi, non le 100 vittorie di Michaela Schifrin, ma comunque 100 podi, se pensiamo anche alla longevità della sua carriera e che è riuscita ancora nelle ultime gare di questa stagione a vincere, questo dimostra il livello e il carattere anche di Lara.
Si parlava di vuoto generazionale prima, relativo a quegli anni in cui diciamo la squadra maschile ha avuto un po' un vuoto generazionale. In quegli anni lì invece la squadra femminile passami questo termine, ha portato avanti la baracca.
Ma dipende un po' dove guardiamo, ma se pensiamo all'ambito di velocità, si parlava di atlete come Franzia Ortenblatten, parlavamo magari di Kamer Inglin, chiaramente c'è stata un'atleta, Dominic Giesing per esempio, che è veramente uscita, vittoria anche alle Olimpiadi, ce la ricordiamo, ma forse da lei più che il numero di vittorie è stato proprio il personaggio che ha avuto un impatto sulla storia dello sci svizzero.
Sì, il fatto che si rialzasse anche ogni volta, cadeva e si rialzava, anche quella perseveranza.
Sì, e poi anche dopo tutti gli infortuni, chiaramente Dominic Giesing, ci ricordiamo, credo che abbia punti come si fa nei supermercati dal chirurgo, perché chiaramente dopo essere passata sotto i ferri diverse volte è ritornata e poi è riuscita anche a diventare campionessa olimpica.
Si vive anche di personaggi, di nomi, grandi nomi. Due su tutti ti chiedo di commentare, perché li hai conosciuti, li hai allenati, Loïc Meillard e Marco Odermatt. Che personaggi sono? Possiamo dire che sono un po' gli antipodi di uno dell'altro in un certo senso. Chi sono dietro le quinte?
Allora, partono entrambi da una filosofia, se vogliamo così, è svizzera di base, però sono molto diversi, nel senso che Loïc Meillard è qualcuno di molto quadrato, al limite del controllo estremo, vuole fare tutto giusto, bisogna che tutto sia controllato, fatto proprio nel modo giusto, ma cos'è il giusto poi è opinabile, quindi spesso si trova anche in situazioni magari scomode, perché quello che è giusto per lui magari non lo è in senso generale. E dall'altra abbiamo qualcuno un po' più sbarazzino, un po' più che vive di feeling, che vive il momento, ed è Marco Odermatt. Quindi Loïc Meillard è sempre stato il migliore in tutte le categorie juniores, poi quando è arrivato in Coppa del Mondo è sempre stato Loïc Meillard,
come il gioco di parole.
E dall'altra parte Marco Odermatt, che non è mai stato davanti nelle categorie junior fino agli ultimi anni junior, in cui poi ha cominciato a vincere una volta i campionati del mondo in gigante junior di nuovo, e poi le 5 medaglie che abbiamo vinto a Davos nel 2017. Chiaramente questo poi l'ha proiettato nella stratosfera molto più rapidamente di Loïc Meillard, che ha avuto più che altro una crescita più lineare, se vogliamo dire così.
E Franjo Von Almen, che è un po' una delle grandi novità di questa stagione, dove si mette tra questi due, anche caratterialmente?
Allora, caratterialmente direi che nello stile, nel modo di essere, più feeling, più spontaneo, anche lo vediamo che nelle interviste è molto grezzo, ma nel buon senso.
Alla buona, sì.
Alla buona, esatto, dalla buona, viene proprio dal Berner Oberland, infatti se stesso si definisce un po' uno addormentato che bisogna svegliare ogni tanto e dare un po' un colpo, cosa che magari Marco Odermatt non è, lui è già proprio più brillante di suo, però direi che ha approfittato un po' delle luci rivolte più ad Odermatt, a Meyer o ad altri atleti per creare e brillare molto rapidamente anche lui.
Abbiamo tracciato un po' i caratteri. Se dovessi fare un paragone con altri sportivi, a me sono venuti un paio di altri sport, caratterialmente rispetto al dualismo Odermatt e Meyer, chi ti viene in mente?
Forse parlando magari di un altro sport che ha delle similitudini, verrei quasi un Loic come un Lando Norris nella Formula 1, quindi magari qualcuno di più centrato che vuole fare giusto, che spesso magari si lascia anche un po' schiacciare da certe situazioni perché vuole fare giusto, vuole fare bene, ma poi gli altri cercano di approfittarne in ogni momento. E Marco Odermatt è qualcuno che è arrivato, non potrei dire un Michael Jordan in un altro sport, perché Michael Jordan è sempre stato, si è andato a cercare perché era già il migliore prima, però un po' questa follia, il fatto di lui c'è, sa di esserci perché è cosciente di quello di cui è capace, ma è questa naturalezza nel gesto e nel vivere il momento presente e non per forza il processo.
Somebody that I used to know è un po' quello che succede con il nostro ospite, che è qualcuno che conosce, sono i vari Odermatt, i vari Meyer, che penso abbia come numeri di rubrica salvati nel suo telefono Simon Lamberti, che è il nostro ospite di oggi.
Tra l'altro stavamo parlando appunto di paragoni tra atleti, dicendo ma chi potrebbe essere Odermatt in un altro sport, Meyer in un altro. Rispetto ad altri sport, mi chiedo io, com'è l'atleta, come sono gli atleti dello sci alpino? Sono più, e lascio continuare la frase, più umili, più soli, più cosa sono più o meno?
Allora, premetto che non conosco nel dettaglio tutti gli sport, però comunque una paletta abbastanza larga, ce l'ho. Direi che sono più abituati a alzarsi presto, come anche altri sportivi, pensiamo per esempio al nuoto, eccetera, però sono abituati ad alzarsi presto, ad avere una logistica in termini di spostamento verso l'allenamento, durante l'allenamento, tra gli allenamenti e tra le gare, che è veramente abbastanza disumana. E chi ha vissuto un po' in questo mondo sa di cosa parlo, grossi spostamenti che non sempre sono fatti con jet privati, eccetera, aerei quindi rapidi, spesso in bus, spesso in auto, poi comunque, ok, tutto quello che è pali e mise en place dell'allenamento è fatto dagli allenatori, ma spesso anche gli atleti aiutano perché sì, siamo in uno sport dove in Svizzera ci sono mezzi, ma sono niente in confronto magari a un calcio o ad altri sport. Adesso pensiamo magari anche in Nord America, quindi restano cifre importanti, uno sport principale in Svizzera comunque, ma bisogna comunque lavorare insieme, atleti e allenatori e staff per andare agli allenamenti. Quindi questa coscienza del, tra virgolette, lavoro non è una cosa semplicemente dove arrivano, consumano e poi ripartono.
Tra l'altro, per chi se lo fosse perso, c'è un documentario bellissimo dietro le quinte che è stato fatto dalla SSR, si chiama Il Circo Bianco, lo trovate su Play Suisse e racconta veramente il dietro le quinte di questi atleti
Allora,
e
è
atlete.
atleta, esatto. In questa stagione di grande successo per tutto lo sci svizzero, ho letto ieri un'intervista del CEO di Swiss Ski. Chiaro, sono problemi un po' di vacche grasse, cioè quando si va troppo, insomma, si va molto bene, bisogna tirar fuori qualche cosa. E lui diceva che evidentemente ci sono anche dei nomi, dei giovani dietro che spingono, che avrebbero magari anche i numeri per poter salire in Coppa del Mondo, ma evidentemente avendo una squadra o delle squadre così forti, gli spazi non ci sono. Cosa si fa? Come si fa?
Bah, ci sono poi strutturalmente ci sono diversi modi, quindi sarebbe, se possibile, creare squadre cosiddette B molto molto forti. Chiaramente il sistema di gara non lo permette ancora. Si parlava, se il livello continuasse ad aumentare in questo modo anche nelle altre nazioni, di creare una specie di Coppa del Mondo A dove ci sono meno atleti ed è la crème de la crème. e poi avere una Coppa del Mondo B comunque interessante a livello mediatico, anche a livello di gara, per appunto aumentare, diciamo così, le possibilità anche per giovani atleti di entrare e comunque di avere lo spettacolo sia in Serie A che in Serie B, se vogliamo dire così. Per intanto questo non è possibile a livello macro, quindi a livello della Federazione Internazionale, quindi si potrebbe creare una squadra B che comunque lavora bene e che ha prospettive, perché chiaramente se io so che la porta è comunque chiusa, posso allenarmi quanto voglio, ma so che sarà sempre chiusa e quindi cerco magari altre discipline o sono demoralizzato e lascio perdere. Invece se io vedo che la possibilità c'è, appena c'è un pertugio, mi lasciano la possibilità di entrarci, beh, chiaramente io sono motivato e mi alleno con una squadra professionista, con le stesse condizioni della prima, per essere pronto o pronta il giorno X.
Quanti posti ci sono? Quanti posti ha la Svizzera in Coppa del Mondo?
Allora, questo dipende sempre dalla stagione passata anche in Coppa Europa. Diciamo che normalmente sono 8 e poi chiaramente ogni posto fisso fatto in Coppa Europa dà un posto in più nella disciplina sui ski. Quindi chiaramente mettiamo il caso estremo che i primi 3 classificati della Coppa Europa, che sarebbe poi questa categoria B, dovessero essere svizzeri, questi 3 si aggiungono di diritto a quelli già esistenti in Coppa del Mondo.
E quindi per tornare a fare il paragone, un po' come Wawrinka con Federer, ci sono tanti atleti che sono nati forse nel momento sbagliato, con troppe persone forti in Svizzera, quindi non hanno posto in questa squadra. Grazie mille Simon Lamberti per essere stato con noi. Per citare Giampaolo Giannoni, se c'è un bottone da schiacciare per far ripartire la prossima stagione il prima possibile e rivedere questi atleti e queste atlete, qualcuno lo schiacci, insomma.
Sì, poi comunque le pause sono importanti, in allenamento sono addirittura principali, quindi che abbiano adesso la loro pausa gli atleti e le atlete, così saranno belli fresche e fresche per partire l'anno prossimo.
Esatto. E anche voi
e
che
anche
lo seguite.
Lasciamo riposare, anche tirare un attimino il fiato anche a voi. Grazie mille Simon Lamberti e alla prossima.
Grazie a voi, buona giornata.